Le 8:40, buongiorno, c'è pioggia e cupezza là fuori e c'è pioggia e cupezza anche in questo studio, come sempre ad albergare nell'animo del professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno,
in piena sintonia meteorologica con le cose del mondo, il professor Di Stefano ha visto il Papa aperto alle donne, dovrebbe farlo anche lei, apra il capitalismo.
Cioè, che cosa c'è?
Perché sono giorni di svolte.
Ho capito, ma che cosa significa? Il Papa aperto alle donne, allora bisogna aprire al capitalismo. Non capisco il sillogismo.
A parte che non è un sillogismo, è un parallelismo.
Il parallelismo,
Il Papa apre alle donne, una svolta storica, imprevista, in attesa sia protagonista lei stesso di un
apriamo
un uguale
alle donne.
Ma che alle donne? Le donne ha già fatto il Papa. Lei deve aprire al capitalismo.
Ma no, non apro il capitalismo.
Niente,
non sarebbe una svolta.
Sarebbe una svolta clamorosa, ma non ci sono proprio margini di trattativa. Questo l'abbiamo capito, però in virtù dell'approvazione della Cirinnà, oggi lei può sposare Piketty, se lo volesse.
Sì, grazie.
Facciamo il matrimonio?
Non credo che sia interessato.
Ma lasci perdere. Sai che c'è la festa del quarantennale della radio, tre giorni pazzeschi, 17, 18, 19 di giugno, all'ex Paolo Pini. Organizziamo lì, facciamo il matrimonio simbolico. Lei e Piketty, noi tiriamo il sorgo al posto del riso, lei invece di lanciare il bouquet insieme a Piketty lancia lettere di Gramsci e ci divertiamo tantissimo e celebriamo tutti insieme, oppure tiriamo coriandoli fatti con i bon della Grecia, poi pranzo a chilometro zero con erbacce spontanee colte sui marciapiedi della Comasina e festa a zero consumo energetico con gli ospiti che pedalano per produrre corrente per il grammofono. Love me
questa
tender,
questa non è una cattiva idea,
me tender, bacio, viva gli sposi e via, andate poi a fare il viaggio.
Sì, va bene,
ci si può pensare?
Sì,
vabbè, l'importante è lasciare aperto uno spiraglio. Allora, professore, anche oggi tante cose in questa puntata del giorno delle locuste. Innanzitutto il Parlamento europeo. Parlamento europeo che ha detto una cosa clamorosa: la Cina non è un'economia di mercato.
Beh, non è in sé un voto clamoroso, non lo sarebbe almeno se non fosse che si inserisce questo pronunciamento del Parlamento europeo in una trattativa che appunto prevede il riconoscimento da parte di una o più delle istituzioni di un paese come economia di mercato, e questo farebbe scattare questa scelta del governo dell'Unione Europea, farebbe scattare la riduzione o in alcuni casi l'abolizione dei dazi. Il Parlamento europeo, in parte per ragioni di natura politica e in parte per interessi appunto battaglia contro l'invasione dell'economia cinese sui mercati europei, appunto ha dato un voto molto pesante, perché molto largo, che non riconosce appunto alla Cina questo status. Dietro appunto c'è in realtà questa trattativa, non è assolutamente detto che il voto del Parlamento possa essere tenuto in considerazione dalla Commissione, perché la Commissione europea dall'altro canto ha già firmato nel 2001 un protocollo che ha permesso appunto alla Cina di entrare di fatto nell'Organizzazione Internazionale del Commercio per un periodo latente di 15 anni, nel quale appunto dal 2001 per 15 anni aveva una posizione, uno status in attesa, e ora si arriva a redazione perché i 15 anni sono di fatto in scadenza, e quindi rispetto a questo impegno che era stato assunto già dall'Unione Europea non è detto che appunto il voto del Parlamento possa chiudere definitivamente al riconoscimento dello status di economia di mercato. Potrebbe nascerne la solita trattativa e il solito compromesso del trilogo tra appunto Parlamento e Commissione.
Il trilogo?
Sì, così viene chiamato.
Cos'è il trilogo?
E quando il Parlamento europeo vota e c'è contrasto tra Parlamento, Commissione e Consiglio, cioè la riunione dei capi di Stato e di Governo, viene promosso il cosiddetto trilogo, cioè il dialogo, le consultazioni, le trattative di mediazione tra esponenti appunto del Parlamento Europeo, la Commissione e il Consiglio Europeo.
Pazzesco.
In quella sede
sa anche il trilogo.
Beh, ma è una cosa molto importante, per esempio per le direttive comunitarie, quando il Parlamento si esprime, lo sarà nuovamente, per fare un esempio sulla questione dello scontro sul glifosato,
il trilogo,
e quindi nella sede del trilogo a Pechino potrebbe essere riconosciuto lo status di economia di mercato, con misure che però ne riducano l'impatto, che invece è un impatto che per esempio oggi il Sole 24 Ore ci apre su questo. L'impatto di un eventuale abbattimento dei dazi potrebbe essere molto pesante per l'economia italiana. Il Sole arriva a ipotizzare la perdita tra 200 e 400 mila posti di lavoro.
Se non abbiamo altro da aggiungere sulla Cina, anzi avremo tantissimo da aggiungere.
Magari qualche numero sempre dal Sole di 24 Ore di oggi sul rapporti commerciali tra appunto l'Italia e la Cina, perché appunto l'Italia è uno dei paesi che teme di più il riconoscimento dell'economia di mercato per l'economia cinese. Di fatto oggi lo sbilancio commerciale vale 17,7 miliardi e in particolare la cosa più interessante sono i settori. La stragrande maggioranza della posizione negativa, cioè dello sbilancio commerciale, è riconducibile al tessile abbigliamento, che vale da solo 6,6 miliardi di euro, e poi dopo ci sono i computer e l'elettronica, la metallurgia che è cresciuta del 24% e diversi altri settori industriali.
Scusi professor Di Stefano, ho perso gli ultimi periodi perché mi sono disa, c'è una cosa meravigliosa sulla home page del Corriere della Sera di oggi, un video esclusivo: canta o sole mio in Antartide, ecco la reazione dei pinguini.
Oh mamma.
Ma cosa vuol dire?
Non
perché,
lo so.
Perché non facciamo una prova? Va anche lei in Antartide a spiegargli il trilogo ai pinguini. Secondo me l'attaccano i pinguini, c'hanno ragione anche.
Sì, ci avrebbero ragione.
Promettiamo da qui alla fine della stagione video esclusivo del giorno dell'Oquista con il professor Di Stefano in Antartide che spiega il trilogo ai pinguini e vediamo quale sarà la reazione. Intanto, a proposito di reazioni, torniamo in Europa perché si dice, e non lo dico io e non lo dice gente al bar, che il vero problema dell'eurozona potrebbe essere la Germania. Continuano attacchi alla posizione tedesca, ha fatto scalpore tra gli altri quello di Martin Wolf, che è uno degli editorialisti di punta del Financial Times.
Sì, che è stato ripubblicato integralmente dal Sole 24 Ore. Il titolo era già emblematico: la Germania è il più grande problema dell'eurozona. La tesi di Martin Wolf è che sostanzialmente la Germania sia il paese principale perché è il principale paese creditore, e quindi, dice Wolf, la questione non è di diritto ma è di potere. Gli interessi dei creditori sono interessi parziali, non generali, e da questo punto di vista si stanno imponendo a livello europeo, producendo dei danni devastanti dal punto di vista dell'economia, e così la situazione di fatto di deflazione contro la quale combatte, dice Wolf, solo Mario Draghi, sarebbe riconducibile principalmente agli interessi tedeschi, che sono in contrasto con quelli del resto di tutta l'Europa.
Ma mi diceva poc'anzi fuori onda, sussurrandomelo nell'orecchio, che una risposta potrebbe arrivare dall'economia circolare. Che cos'è l'economia circolare? È quella che va da un punto e poi ritorna a un punto, cioè si parte dalla crisi e si ritorna in circolo.
Ma no, assolutamente.
Alla crisi.
No. L'approccio dell'economia circolare, quindi un'economia di recupero e di riutilizzo delle materie, di chiusura del ciclo, dei cicli produttivi, evitando gli effetti negativi di un sistema lineare fortemente poi dissipativo anche in termini di energia e di risorse, è un tema sul quale l'Unione Europea sta investendo molto, ha sul tavolo anche una vera e propria direttiva a sostegno dell'economia circolare che dovrebbe andare a impattare su diversi settori industriali, e la stima è, tra l'altro, che un approccio di un modello di questo tipo, che pone appunto al centro la sostenibilità dei processi potrebbe contribuire a una crescita del PIL fino a 7 punti percentuali e dal punto di vista occupazionale un incremento dei posti di lavoro dell'11% oltre che del reddito disponibile delle famiglie a livello europeo.
Scusi, mi faccio un esempio concreto per capire come funziona.
Un esempio concreto è il ciclo del fosforo, per esempio, che oggi è una delle
il ciclo del fosforo.
Sì, è una delle materie prime che viene utilizzata di più, che viene estratta normalmente dalla terra come un minerale, viene utilizzato in moltissimi cicli, non solo nell'agricoltura, ma ovviamente l'agricoltura è dominante, e gran parte poi di questo materiale che è in esaurimento viene disperso e viene perso perché finisce nelle acque, creando tra l'altro i problemi che ben conosciamo di atrofizzazione del mare Adriatico. L'intercettazione e il riciclo del fosforo, per esempio, in tutti gli impianti di depurazione, nei cicli di gestione delle acque, una diminuzione dell'utilizzo in agricoltura potrebbe permettere di recuperare moltissime risorse e di evitare l'attuale spreco, oltre che sospendere l'estrazione mineraria.
Quindi può essere intercettato il fosforo?
Assolutamente può essere intercettato.
Anche se non è sotto inchiesta, mentre parla dei cazzi suoi con l'azoto, si può intercettare?
Sì, assolutamente.
Ho capito. Nel caso della Germania, questa circolarità di recupero, si prendono i sidecar della Wehrmacht, che sono lì, quelli che sono rimasti, e si fanno le biciclette per andare sulle autostrade a pedale.
Sì, 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 ma la Germania, tra l'altro, è considerato uno dei campioni sull'economia circolare, è una di quelle che sta investendo di più per la ricerca e lo sviluppo di questo approccio.
Ho capito. Professore, faccia segno alla Lorenza di chiamare l'ospite, perché oggi è un'eccezione. Il professor Di Stefano si è portato dietro una deep throat che ci racconterà alcuni inconfessabili segreti di un'assemblea degli azionisti, perché c'è stata l'assemblea degli azionisti di Eni.
Sì, c'è stata ieri l'assemblea degli azionisti di Eni, un'assemblea che era attesa in particolare per capire dai vertici della compagnia innanzitutto quali erano le risposte sulle inchieste giudiziarie, prima fra tutte quella ovviamente sul centro Oli di Viggiano a Potenza, e adesso ascolteremo dal nostro ospite come ha cercato di rispondere il vertice di Eni e quale scelta ha fatto. È il vertice di Eni che si è presentato all'assemblea con un'intervista rilasciata nella giornata di ieri, quindi sul Corriere della Sera, annunciando un piano per le rinnovabili, essendo sotto accusa per la scelta che è stata fatta dai vertici di Eni di concentrare tutte le attività quasi esclusivamente sul petrolio e il gas in un momento così negativo, scelta che ha contribuito a aggravare il buco di bilancio del 2015, lo ricordiamo, Eni ha chiuso il 2015 con una perdita di 8,82 miliardi di euro, è riuscita comunque, come ha sottolineato ieri anche la presidente Marcegaglia, a distribuire un dividendo ugualmente di 80 cents, ma questa distribuzione del dividendo è stata resa possibile solo da un mega piano di dismissioni e di vendite che in modo quasi forsennato l'amministratore delegato De Scalzi ha condotto per tutto il 2015.
Senta, visto che abbiamo la gola profonda che ci deve rivelare dei segreti inconfessabili, dobbiamo dargli un nom de plume?
No,
tipo Frank Trivella?
No, assolutamente. No. Mauro Meggiolaro, che era all'assemblea per conto della Fondazione Culturale Responsabilità Etica, per porre alcune delle domande. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, io lo chiamo comunque Frank Trivella perché mi piace di più. Che cosa ci può rivelare? Glielo chieda, professore.
Ma no,
lei che sa tutto.
Parlavamo pochi minuti fa del fatto che De Scalzi non ama essere criticato, e gli 8,82 miliardi alle domande degli azionisti sul risultato hanno prodotto delle reazioni a dir poco scomposte di De Scalzi in assemblea.
Tipo?
Cose che non troviamo nella cronaca di oggi, o sbaglio?
No, sicuramente De Scalzi è un personaggio molto diverso rispetto al precedente amministratore delegato Scaroni. Scaroni era impassibile, non reagiva quando non batteva ciglio quando gli azionisti criticavano il suo operato. Invece Descalzi è una persona molto più sanguigna, che quando durante l'intervento di molti azionisti, anche durante il mio intervento, salta in piedi, chiede, si lamenta, dice che non è vero, quindi non riesce a stare composto, ecco.
Cioè, ha reagito più o meno come reagirebbero i pinguini di fronte al professor Di Stefano che gli spiega il trilogo. Non l'ha presa bene.
Non l'ha presa assolutamente bene, ma la cosa più curiosa, forse quella che non trovate sui giornali di oggi, è come Eni ha risposto alle inchieste, facendo sostanzialmente fare una verifica che è senza contraddittorio da una società esterna.
Sì, esattamente. Diciamo che questo è stato sono state le prime cose che ha detto la Presidente Marcegaglia all'inizio dell'Assemblea. Ha messo subito le mani avanti parlando dell'inchiesta sulla concessione OPL245 in Nigeria, su Valdagri e sull'Algeria, dicendo che Eni ha affidato un'inchiesta, un'analisi interna a una società indipendente, che non è stata poi nominata. Questa società indipendente avrebbe fatto tutti i rilievi del caso e avrebbe deciso che non c'era nessun problema, insomma sarebbe stato fatto tutto seguendo le regole. Quindi in sostanza Eni ha iniziato l'assemblea autoassolvendosi nelle tre inchieste della quale è coinvolta.
È ancora più singolare perché proprio l'altro giorno è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per la chiusura delle indagini proprio sul centro Eni di Viggiano, e quindi se l'azienda si autoassolve non si capisce chi siano i responsabili, se non il tentativo forse di scaricare il barile solo sugli addetti ai lavori specifici che si occupavano del centro. Sembra un po' scarico di responsabilità assoluto.
Sì, sicuramente. Poi nelle domande che abbiamo spedito prima dell'assemblea, noi andiamo, quest'anno era il nono anno di partecipazione all'assemblea di Eni come azionisti critici per conto della Fondazione Banca Etica, e ogni anno dal 2011, da quando è previsto dalla normativa, spediamo una serie di domande prima dell'assemblea alle quali Eni è tenuta a rispondere entro il giorno dell'assemblea, e quest'anno abbiamo spedito una serie di domande assieme all'ONG inglese Global Witness, che poi è l'associazione che ha portato alla luce il caso di presunta corruzione in Nigeria, e assieme all'organizzazione Recommon di Roma. E in una risposta a queste domande Eni ha ammesso di non aver fatto intervistare in una di queste inchieste interne i personaggi chiave dell'inchiesta nigeriana, perché erano sotto inchiesta. Quindi questo è sicuramente paradossale come risposta.
Quindi si sono autoassolti ma non hanno nemmeno fatto le domande a quelli che erano che sono indagati per lo stesso procedimento. Bellissimo.
Non fa una grinza, ma visto che voi siete azionisti critici, ma mi immagino che mandiate delle domande per mettere in difficoltà anche i vertici dell'azienda. Cioè, gli avete mandato delle domande tipo: qual è il fiume più lungo del mondo, cose a cui magari Descalzi non sapeva rispondere?
Sì, tipo la capitale del Madagascar. Ecco.
Ah, non la sapeva la capitale del Madagascar, mannaggia. Ma essendo azionista, Meggiolaro non può provare a scalare l'Eni, che così ci abbiamo, come dire, uno...
È un po' complicato, no. Non credo che abbia le risorse sufficienti per scalare l'Eni.
Ah, vabbè, ma lei ci raccontava una volta che con quattro azioni avevano controllato tutta Telecom.
Sì, però queste quattro azioni valevano comunque qualche centinaia di milioni o un miliardino.
Vabbè,
quindi
studiate un sistema, lei è Meggiolaro, e poi ne riparliamo. Grazie, Meggiolaro!
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Oggi ci abbiamo avuto anche l'insider con le indiscrezioni dall'assemblea degli azionisti di Eni. Tra poco invece avremo come sempre il professor Alessandro Santoro per portarci nel magico mondo del fisco. Abbiamo 200 argomenti in scaletta, riusciremo a farne 4.
Io chiuderei solo in attesa appunto della pausa dicendo che altri problemi si possono creare, si creeranno per Eni, in particolare a Gera, perché 30 famiglie gelesi hanno trascinato in tribunale la società chiedendo un rimborso per i danni alla salute prodotti appunto dalla convivenza con l'impianto petrolchimico. È noto che ci sono state già in passato diverse inchieste giudiziarie per addirittura le nascite di bambini malformati, di famiglie che abitavano intorno all'impianto di Gela, e ieri mattina è iniziato il processo civile con la richiesta di ampliare il numero delle persone pronte ad agire in giudizio, e siamo già appunto a 30 famiglie della città siciliana.
Chiudiamo con una, finalmente, una buona notizia per quanto riguarda l'Italia. Professor Di Stefano, finalmente siamo titolari di un primato. Abbiamo la donna più vecchia del mondo.
Lo sapevo che non poteva mancare questo.
Ah, l'ha visto? L'ha vista anche lei?
L'avevo vista poco fa.
È di Verbania, la donna più vecchia del mondo. 116 anni, è nata nel 1899, se lo ricorda, che anni ruggenti,
sì,
quelli
certo.
Del 1899. Quante ne avete fatte?
Aspettiamo solo il tweet di Renzi sul primato.
Sempre a buttarla in politica. Va bene, pausa pubblicitaria, poi torniamo col professor Alessandro Santoro, seconda parte del Giorno delle Locuste, tra poco. Sette minuti dopo le nove, quasi otto minuti dopo le nove, questo pezzo è una zarrata pazzesca, però gli va riconosciuto che c'ha un bel tiro, partigiano reggiano, zucchero, uno di quei pezzi che ti fanno picchiare il piedino sul terreno mentre li ascolti. Lei invece era una statua di marmo, impassibile.
Ma no, me stavo preparando alla seconda parte. Ah, cioè.
Sembrava uno di quei busti che stanno nelle sale del Senato, no? I padri della patria.
Sì.
Fermo, immobile. Va bene. Stavo facendo una riflessione tra me e me, mentre sentivo partigiano reggiano, visto che avevamo citato il primato della donna più vecchia del mondo, che adesso ci appartiene. Gliel'avranno detto con cautela a Tito Boeri che abbiamo la donna più vecchia del mondo?
Probabilmente sì.
Rischia di mettere in crisi da sola la sostenibilità del sistema pensionistico.
Sì, no, da sola non credo proprio.
Però metti che abbiamo pure il settimo e il decimo in classifica, la situazione comincia a farsi fosca per la sostenibilità delle pensioni. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Oggi è carico, infatti non so se ci voglia parlare del country by country reporting oppure del jumper dalla media. Scelga lei, ne ha facoltà.
Beh, del jumper dalla media di Alessandro Gentile parlerei per ore, ma temo che non tutti gli ascoltatori gradirebbero e sarebbero interessati.
Più che altro non credo che la segua il professor Di Stefano sul tema. Lei lo conosce il jumper dalla media?
No, non so neanche non cosa sa sia, neanche proprio, vabbè. Scusatemi, ma...
Allora stiamo sul country by country reporting, che cos'è?
Allora, il country by country reporting è una pratica amministrativa a cui taluni stati e adesso anche le organizzazioni internazionali costringono le multinazionali. L'idea è in realtà molto semplice. Quello che fanno le multinazionali, sfruttando le differenze di trattamento fiscale tra i diversi paesi, è sostanzialmente trasferire i profitti nei paesi a bassa tassazione e i costi nei paesi ad alta tassazione. Ne abbiamo già parlato più di una volta. Questo accade molto spesso all'insaputa dei paesi coinvolti e uno degli strumenti quindi che è stato individuato da tempo e finalmente adesso comincia ad essere applicato è il country by country reporting. Significa che la multinazionale deve redigere una sorta di bilancio separato, anche se contabilmente poi farà un bilancio consolidato, un bilancio unico, un bilancio separato in cui indica i profitti, i costi, i ricavi per ciascuna delle sussidiarie che possiede, per ciascuno dei paesi in cui le sue sussidiarie operano. Questo bilancio viene comunicato al paese dove la sussidiaria opera e dall'amministrazione di questo paese alle amministrazioni degli altri paesi dove la stessa multinazionale opera. Questo dovrebbe aiutare appunto le amministrazioni fiscali a snidare, a identificare i casi in cui la multinazionale fa queste operazioni comunemente note come transfer pricing, appunto per trasferire i profitti dove sono meno tassati e i costi dove l'aliquota è più elevata. La novità è che proprio ieri il Parlamento europeo ha dato avvio alla procedura normativa che dovrebbe portare l'implementazione di questo standard a livello europeo, seguendo quello che aveva già iniziato a fare l'OCSE, che a sua volta ha seguito l'invito venuto da una serie di ONG negli anni scorsi. Direi che è l'unico risultato concreto arrivato dall'appello dei 300 economisti di cui
si è parlato nei giorni scorsi.
Lei, professor Di Stefano, lo conosceva il country by country reporting?
No, sinceramente no, mi sembra una bellissima notizia e devo dire che a questo punto ieri il Parlamento europeo ha preso due decisioni importanti, no? Quella sull'economia di mercato, la Cina, eccetera, e il country by country report, che mi sembra molto rilevante.
Era carico ieri sto Parlamento europeo, doveva essere esaltato,
sì,
per il jumper dalla media di Gentile,
sì,
probabilmente, e hanno preso tutte queste decisioni per un fatto, come dire, di correttezza e di pariteticità. Visto che ho chiesto a lei se conosce il country by country reporting, chiedo al professor Santoro se invece lui conosce il trilogo.
No, assolutamente.
Vede, lo sa solo lei il trilogo, eh?
Ma no,
ci ha trattato come se fossimo dei pezzenti intellettuali.
Ma non è vero.
Oh, non sapete il trilogo.
Non ho assolutamente fatto così, ho solo detto che normalmente chi si occupa di tematiche europee sa che c'è questa procedura appunto di fatto di conciliazione che viene chiamata trilogo.
Quindi se normalmente chi si occupa di cose europee dovrebbe saperlo, sta dicendo a Santoro, lei invece non lo sa.
Di Parlamento europeo, di procedure relative al Parlamento europeo, uno non è obbligato a sapere come funziona il Parlamento europeo.
Indubbiamente,
in Italia,
indubbiamente. Parlerei per ore di jumper e di country reporting con il professor Santoro, ma oggi siamo veramente stretti, tra l'altro allargherei la questione al risultato un po' sorpresa, un po' no, comunque risultato shock, che non dico, della notte NBA, perché una volta ho detto il risultato e mi hanno detto vergogna, hai detto il risultato, quindi
perché?
E che ne so, cioè, però
veramente lacrimuccia, però quella si può dire.
Va bene, poi ne parliamo fuori onda, grazie professor Santoro, intanto
buona giornata,
arrivederci. Allora, da dove ricominciamo?
Io ricomincerei dall'annuncio shock di ieri di Bayer che si vuole comprare Monsanto. Mi sembra una cosa da poco. Mette sul tavolo 40 miliardi. Sì, 40 miliardi di dollari per un tentativo sostanzialmente di acquisizione di Monsanto. È un'offerta che è stata avanzata da Bayer. Ricordiamo che c'era già stato un tentativo da parte di Monsanto di comprarsi Syngenta, e adesso invece è Bayer che va all'assalto di Monsanto, con tutte le conseguenze del caso. Lo ricordiamo perché Monsanto non è solo l'azienda a livello mondiale che ha sviluppato e che continua a sviluppare i prodotti geneticamente modificati, ma è anche uno dei principali gestori e venditori di semi a livello internazionale. Non a caso il titolo che viene dato da molti a livello internazionale è appunto la seed company, cioè l'azienda che possiede una parte del commercio mondiale di sementi, e poi si porta dietro anche i suoi prodotti e i suoi pesticidi come il glifosato. Quindi un'operazione nell'agrochimica con delle ricadute e con delle problematiche abbastanza rilevanti a livello mondiale.
Nel frattempo sono stati aggiornati i listini mondiali della corruzione, l'ho fatto il Fondo Monetario Internazionale, che ci dice che adesso la corruzione vale il 2% del PIL mondiale. Che più o meno quant'è il 2% del PIL
tra
mondiale?
Tra 1.500 e 2.000 miliardi di dollari, comprendendo sia i paesi emergenti che le economie mature. Questa è la stima del Fondo Monetario Internazionale in un paper intitolato Corruzione, costi e strategie per limitare i danni. Questo appunto sarebbe il valore complessivo, la stima per difetto della quantificazione del fenomeno. Tra i danni collaterali ci sono le possibili ripercussioni sulla spesa pubblica. Il fondo cita uno studio di PricewaterhouseCoopers del 2013, secondo cui la corruzione ha alzato i costi dei progetti pubblici in media del 13% in 8 stati europei, tra cui Francia, Italia, Spagna e Olanda. E queste sono solo alcune delle conseguenze appunto dei sistemi corruttivi a livello internazionale.
Si parla molto di Brexit in questi giorni e se ne parlerà sempre di più fino al giorno del referendum. Sono arrivati alcuni indicatori di natura recessiva oggi per quanto riguarda l'economia britannica e c'è anche un report della Banca d'Inghilterra che descrive quella che sarà la recessione che colpirà il Regno Unito qualora dovesse vincere il
voto favorevole all'uscita dall'Unione Europea. Questa non è la prima volta che si fanno stime sul possibile impatto anche devastanti sull'economia britannica, ma il dato forse più rilevante è che arrivi dal governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney, che ha dichiarato che il punto nel caso di una Brexit si andrebbe incontro a una recessione tecnica anche abbastanza pesante. Non ha voluto Carney dare le stime effettive, ma si ipotizza che possa esserci una caduta dell'economia inglese anche fino al 5% per effetto appunto dell'eventuale possibile fuoriuscita dall'Unione Europea e delle conseguenze connesse.
A proposito di Regno Unito, ci sono i Caraibi che stanno sfidando Londra sul tema dei paradisi fiscali.
Sì, i principali paradisi fiscali caraibici della corona si oppongono alle richieste di trasparenza avanzate da Londra. Londra ha promosso la scorsa settimana una conferenza internazionale anticorruzione promossa proprio anche dal premier David Cameron, una conferenza che è stata molto attaccata, violentemente attaccata dall'opposizione e dai critici per ovviamente sia il coinvolgimento di Cameron nei Panama Papers sia in generale l'atteggiamento del governo conservatore rispetto alle questioni relative alla trasparenza della piazza finanziaria. Il gruppo adesso si sono aggiunte anche gli stessi paradisi fiscali, le isole vergini britanniche in particolare hanno dichiarato di non voler aderire al piano di un registro centralizzato delle società anonime che implichi la rivelazione dei nomi dei reali proprietari, cioè i cosiddetti beneficial owners delle società che sono appunto detenute nei paradisi fiscali.
Intanto segnalo a lei e agli ascoltatori che c'è tensione nel mondo animale, un video esclusivo oggi sulla home page della Stampa, il video del procione che vuole diventare amico di un gatto ma lui non è molto contento, insomma continuano a essere burrascose le relazioni tra gatto e procione. Ma restiamo in Inghilterra perché c'è un'inchiesta del Financial Times sul ruolo della piazza finanziaria londinese e i servizi di evasione offerti ai clienti internazionali.
Sì, anche questa è una novità, probabilmente sotto la pressione dell'inchiesta internazionale del Consorzio Indipendente di Giornalismo, di cui fa parte il Guardian. Anche il Financial Times non ha voluto essere da meno e così ha pubblicato una prima puntata di una monumentale inchiesta sulle attività illegali della piazza londinese. Il titolo è Dark Money, il segreto nascosto di Londra, e l'inchiesta parte ovviamente dalle dichiarazioni di un banchiere svizzero che avrebbe a suo tempo avvisato le autorità di controllo britanniche sul fatto che molti banchieri in Gran Bretagna, in particolare a Londra, offrivano servizi per facilitare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro, ma il regolatore, dice il Financial Times, non è intervenuto, non ha fatto nulla, e quindi il quotidiano della City ha incominciato a investigare sul ruolo appunto di alcuni pezzi del sistema finanziario, anche mettendo in evidenza il ruolo delle stesse banche nelle attività di riciclaggio. L'unico elemento che comunque ancora non è emerso in questa inchiesta è il reale ruolo dell'autorità di controllo, in particolare del Financial Service Audit, che avrebbe dovuto appunto intervenire dopo le denunce seguite alle inchieste e alle multe sull'evasione a livello globale.
Senta, professor Di Stefano, parliamo di tangenti in questi ultimi 5 minuti di trasmissione, perché ho appena scoperto che esistono anche le tangenti per aggiudicarsi un appalto per il trattamento delle banconote della Banca Centrale Nigeriana.
Sì, questo è particolarmente curioso come episodio. Un ex dirigente di una società chimica del settore plastico inglese in Novia ha riconosciuto la propria colpevolezza ed è stato condannato perché ha pagato tangenti per far acquistare dalla zecca della Banca Centrale Nigeriana un polimero per la trattamento delle banconote in sede di stampa, uno strumento tecnologico per combattere la contraffazione. Un'inchiesta condotta appunto in particolare in Inghilterra avrebbe evidenziato che questa operazione è stata resa possibile pagando delle tangenti ai vertici appunto della Banca Centrale Nigeriana, quindi persino la stampa delle banconote, come dicevamo già la scorsa volta, c'è chi non riesce a pagare il proprio stampatore e chi invece paga tangenti per aggiungere una piccola pellicola plastica alle banconote stampate.
Invece c'è stata una testimonianza shock di un trader sotto processo per la manipolazione del Libor, argomento di cui abbiamo parlato a strafottere, come si dice in gergo tecnico, qui al giorno delle locuste.
Sì, è Jonathan Matthew, uno dei 5 impiegati di Barclays che sono accusati di aver manipolato il Libor, che ha raccontato la sua vita nel dipartimento da trader con il capo che si aggirava tra le sedie del ripartimento di trading con una mazza da baseball e quando le risposte che venivano date erano sbagliate agiva con la mazza sulla testa o sugli arti dei suoi collaboratori, e quindi non sappiamo se questa scelta
come faceva De Niro in The Untouchables,
esatto, non sappiamo se questa testimonianza sia stata più colorita della realtà per dimostrare la situazione di completa sudditanza o comunque di terrore che si viveva nel dipartimento di trading, ma tant'è, questa è uno squarcio su quello che accadeva appunto negli uffici della Barclays, dove Matthew ha lavorato per ben 19 anni.
Occhio che quando fa i corsi di finanza etica sembra bravo e accomodante, ma se poi vi interroga e vi chiede il trilogo e non lo sapete, estrae la mazza e colpisce come il più feroce dei professori delle scuole repressive di tradizione britannica.
Come no, sì,
c'è questa notizia che è fantastica, abbiamo 1:34, ma questa mi è piaciuta tantissimo. La Rai ha acquistato una flotta di droni, ma
sì.
Far che cosa? Per bombardare la 7?
Si è dotata di una piccola flotta di droni, 4 in tutto, che sono ora tra la Valle d'Aosta, il Veneto, l'Abruzzo e la Sicilia, e 4, uno per ogni sede regionale, sono i dipendenti di Viale Mazzini che hanno dovuto prendere la licenza di pilotaggio dei droni dopo un corso apposito.
Perché?
E la RAI ha avuto anche l'autorizzazione dall'ENAC a svolgere operazioni non critiche. Missione in cui il pilota non perde mai di vista il mezzo, che peraltro non sorvola gruppi di persone o infrastrutture strategiche. La giustificazione è che Viale Mazzini vuole realizzare appunto le riprese per rendere più spettacolare e più interessante alcuni dei suoi servizi, e quindi ha fatto questa operazione di acquisizione per poter svolgere poi insieme ai propri inviati delle riprese da trasmettere YouTube anche in diretta o utilizzare le applicazioni come Periscope per il live streaming.
Ah, pensavo che invece se non pagavi il canone ti mandavano il drone che ti bombardava il televisore.
No.
Così impari la prossima volta, il prossimo prossimo anno lo paghi. Mannaggia, non ce l'abbiamo fatta neanche questa volta completare la scaletta, professor Di Stefano, è finita, non possiamo neanche raccontare della Grecia che ha messo KO il marito di Chelsea Clinton,
oppure di Cairo che ha sparato a zero contro i manager di RCS, che mi sembrava una roba abbastanza interessante in vista del suo tentativo di conquistare la casa editrice.
Magari la prossima volta. Professor Di Stefano, la lascio andare nella pioggia amica, che il trilogo e il maltempo siano con lei. Buona settimana, ci ritroviamo venerdì prossimo con una nuova puntata del giorno delle locuste.
Buon fine settimana.
Mi raccomando, prepari l'avventura in Antartide tra i pinguini.
Come no, certamente.
Arrivederci.
Arrivederci.
Salve ascoltatori, tra poco il Mic Up.